Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto da Eliana Astorri, eccoci come ogni venerdì per invitarvi all'ascolto della rubrica di medicina Effetti collaterali che la Radio Vaticana realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di presentare il nostro ospite vi ricordo che è possibile seguire questa trasmissione sulla frequenza di 105 FM alle 12.35 del venerdì e nel passaggio serale delle 18.30 e poi via internet sui siti www.radiovaticana.org/105 e www.unicattolica.it. La puntata di oggi è dedicata al trapianto di cornea e le novità nel campo delle patologie corneali. È in corso presso l'Università Cattolica di Roma il congresso nazionale SITRAC, Società Italiana Trapianto di Cornea. La SITRAC organizza ogni anno il congresso al fine di favorire l'incontro di medici oculisti per lo scambio di informazioni su tecniche e terapie che riguardano il trapianto di cornea, oltre a stimolare la ricerca e promuovere attività editoriali su questo tema. In Italia ogni anno vengono effettuati 5.000 trapianti, con oltre il 90% di sopravvivenza a 10 anni. Ce ne parla il professor Emilio Balestrazzi, presidente del congresso, direttore dell'Istituto di Oftalmologia e dell'Unità Operativa Oculistica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Professore, prima di parlare di patologie della cornea e trapianto, ci spiega in parole semplici cos'è la cornea?
La cornea, diciamo che è la parte più anteriore di un sistema che noi chiamiamo diottrico oculare, è una lente vera e propria che deve essere trasparente, che è priva di vasi sanguigni che altrimenti ne altererebbero la trasparenza, e ha un potere diottrico, cioè un potere di far convergere le immagini che provengono dall'esterno verso la retina di ben 43 diottrie. Per cui è una lente dal potere molto forte, convessa anteriormente, concava posteriormente ed è una parte essenziale della possibilità nostra di vedere.
Quali patologie vanno ad intaccare l'integrità della cornea tanto da ricorrere ad un trapianto?
Ma innanzitutto patologie congenite, quindi eredofamiliari vere e proprie con dominanza, con fenomeni di trasmissione dominante, come anche fenomeni di trasmissione recessiva, come per esempio il cheratocono, che è la causa più frequente di trapianto di cornea nell'occhio umano. Si tratta di alterazioni o della trasparenza o della curvatura della cornea, per cui questa importantissima lente perde la possibilità, la capacità di far deviare le immagini in modo corretto e la visione che ne deriva è molto molto povera.
Anche traumi?
Anche traumi, anche esiti di interventi complicati, interventi chirurgici complicati, anche ustioni, causticazioni, cioè tutto quello che possa alterare la trasparenza di questa lente che per forza di cose deve rimanere trasparente per assicurare una buona visione.
Anche la chemioterapia?
La chemioterapia? No, allude a una chemioterapia di ordine generale?
Sì. Per no. Interventi pregressi?
No, no, questo non può avvenire.
Non incide?
Assolutamente no, tranne per chemioterapie topiche, cioè chemioterapie fatte per tumori della superficie oculare come carcinomi o melanomi della congiuntiva, e in cui noi utilizziamo una chemioterapia topica con mitomicina C, in questo caso si può alterare la trasparenza attraverso un danno alle cellule staminali che provvedono alla ricostituzione dell'epitelio corneale. E in questo caso può succedere, ma è abbastanza raro, molto raro.
E queste patologie, quale livello di disabilità visiva comporta per il paziente?
Ci sono casi in cui si arriva al completo opacamento della cornea, alla neovascolarizzazione, cioè al fatto che la cornea viene invasa da vasi sanguigni, per esempio dopo un trauma, dopo un'infezione, ecco, per esempio le infezioni da virus erpetico, possono, le ulcere erpetiche possono darci di questi problemi. Oppure, come dicevo prima, la causa ancora più frequente nei paesi industrializzati è il cheratocono, in cui non è la trasparenza a venire alterata, ma la curvatura, cioè si ha una patologia ectasica, diciamo noi, per cui la cornea, da essere molto simile al vetro dell'orologio, per intenderci, ha degli sfiancamenti che ne alterano completamente la possibilità di trasmettere correttamente le immagini, come per esempio attraverso un vetro borchiato.
Esistono delle terapie farmacologiche, voglio dire, prima di ricorrere al trapianto?
Ma in caso di infezioni senz'altro sì, però in caso di alterazioni della curvatura della trasparenza dovute a fenomeni costituzionali, congeniti o trasmessi ereditariamente, assolutamente non c'è nessuna terapia medica che possa essere valida, e quindi dobbiamo per forza di cose intervenire non con un trapianto, con il trapianto di cornea. Oggi abbiamo tanti tipi di trapianto di cornea che per fortuna stanno virando sempre di più, e questo congresso di oggi lo sta a testimoniare anche con la chirurgia indiretta, verso forme lamellari, cioè in cui noi sostituiamo solo la parte malata della cornea, sia che sia anteriore che posteriore, e non sostituiamo tutta la cornea in toto, cioè a tutto spessore. Questo ci dà delle garanzie enormi per diverse situazioni che riguardano soprattutto la sopravvivenza di questo lembo corneale nel tempo e i fenomeni di rigetto immunitario.
Quindi è un intervento meno invasivo?
Molto meno invasivo, e anche se la cheratoplastica cosiddetta perforante a tutto spessore non è morta, sia chiaro, ancora ci sono le indicazioni per cui deve essere effettuata, ma oggi, ripeto, le percentuali stanno senz'altro sopravanzando per quanto riguarda le cheratoplastiche, le cheratoplastiche lamellari, cioè la sostituzione parziale della cornea, e che ormai ha sopravanzato come numeri quella perforante, e che è senz'altro meno invasiva, ci dà garanzie, se non assolute, molto vicine alla totalità dei casi di sopravvivenza indefinita nel tempo, e la possibilità appunto di essere molto meno sensibile, se non assolutamente insensibile, ai fenomeni di rigetto immunitario.
E quali sono le indicazioni che richiedono ancora la perforante?
Ma la perforante, possiamo ricorrere alla perforante ancora nei casi in cui ci sia una profonda alterazione di tutti gli strati della cornea, nessuno escluso, e allora per forza di cose dobbiamo ricorrere alla perforante. E mentre invece, come dicevo prima, nel cheratocono, per esempio, laddove non ci siano addirittura delle cicatrici posteriori profonde, noi possiamo sostituire tutti, diciamo, i 4/5 anteriori della cornea, lasciando solo lo strato profondo endoteliale del ricevente, che ci dà garanzia appunto di sopravvivenza a lunghissimo termine, e soprattutto perché anche l'endotelio ha una capacità di stimolare i fenomeni di rigetto immunitario enormemente maggiore, quindi lasciare quella dell'ospite, dell'individuo che riceve il trapianto, è una garanzia molto importante. Al contrario, quando noi abbiamo invece uno scompenso dell'endotelio, come per esempio per una malattia di Fuchs, fenomeni degenerativi legati costituzionalmente solo allo strato profondo, oppure questo strato profondo viene alterato da un trauma, da una chirurgia mal condotta della cataratta, per esempio, e la cornea va incontro alla cosiddetta cheratopatia bollosa, cioè aumenta molto di spessore, assomiglia al vetro con il vapore accumulato delle nostre cucine, e quindi non ha più una buona trasparenza, basta sostituire solo lo strato profondo, che è quello che regola i flussi di liquidi e di elementi nutritivi con l'umore acqueo che bagna dall'interno la cornea.
Professor Balestrazzi, c'è una relazione fra cheratoplastica e glaucoma, rimozione del glaucoma?
Beh, ci sono dei casi in cui il paziente ha un glaucoma, e quindi noi dobbiamo tener conto di questo, perché se non risolviamo prima il problema glaucoma, è molto probabile che questo aumento della tensione intraoculare, specie se importante, potrà vanificare il nostro trapianto andando a danneggiare le cellule endoteliali che noi abbiamo trapiantato, che noi abbiamo così innestato da donatore nella cornea ospite. E quindi dobbiamo prima risolvere il problema glaucoma, magari con un intervento antiglaucoma fatto in epoca precedente. Al momento in cui abbiamo risolto il problema, allora possiamo affrontare il problema trapianto di cornea con maggiori probabilità di successo.
Professore, qual è il ruolo delle cellule staminali?
Il ruolo delle cellule staminali è molto importante, cioè la cornea non ha vasi propri, è nutrita dal circolo perilimbare, cioè che è tutto attorno a questa lente circolare che proviene dalla congiuntiva, ed è, come dicevo prima, nutrita anche dagli scambi osmotici dell'endotelio nei riguardi dell'umore acqueo. Però ha una parte, l'epitelio, cioè la parte più superficiale, che deve essere continuamente ricostituita, come anche nella cute. Cioè l'epitelio non è che rimane quello tutta la vita nella pelle, viene ricostituito continuamente dopo essersi sfaldato, una volta esaurito il proprio ciclo vitale, da cellule staminali che producono sempre nuovo epitelio. Così avviene per la cornea, dove le nicchie in cui sono situate le cellule staminali è tutto attorno, sono situate tutte attorno a questa sfera, a questa lente circolare che è la cornea. Il momento in cui le cellule staminali sono danneggiate, per esempio per gravi infezioni, per gravi causticazioni, la causticazione da calcio è il classico esempio, per gravi causticazioni da acidi, da alcali, eccetera, noi, ecco, quello è l'unico momento in cui dobbiamo ricorrere a innesti di cellule staminali che possono essere ricostituite in laboratorio, amplificate, dopo aver fatto un prelievo, per esempio dall'occhio contralaterale, piccolissimi prelievi di circa un millimetro, che poi vengono amplificati in laboratorio, oppure da parente consanguigno e possibilmente con una compatibilità per quanto riguarda il sistema HLA che possa far sì che non insorgano fenomeni di rigetto. Una volta ricostituito il patrimonio di cellule staminali, allora sì che possiamo rifare il trapianto di cornea con buone percentuali di successo. Altrimenti che succede? Facciamo un bellissimo trapianto, ma una volta esaurito il patrimonio di cellule epiteliali del donatore, una volta che queste sono sfaldate, non c'è la possibilità di riprodurre nuove cellule epiteliali da parte delle cellule staminali se queste non ci sono. E allora dobbiamo prima ricostituire questo patrimonio.
Professore, seconda giornata del congresso CITRAC oggi, ci spiega come sono strutturate queste giornate?
Ma quest'anno abbiamo una novità molto importante che ci è stata un po' suggerita, se non imposta, dal fatto che oggi dobbiamo tener conto della possibilità di dare ai partecipanti quanta più aggiornamento e quindi quante più ECM per quanto riguarda l'educazione medica continua possibili, perché i congressi sono frequentati anche per questo motivo, per aggiornarsi e quindi avere una buona ricostituzione del proprio curriculum nel tempo. E quindi il congresso si svolge con sedute plenarie nell'auditorium, il grande auditorium di cui dispone il nostro centro congressi, e poi con quattro percorsi formativi paralleli in cui, per numeri più piccoli di circa un centinaio di prenotati, vengono affrontati temi molto molto selettivi, in modo da dare un aggiornamento a piccoli gruppi e molto importante dal punto di vista didattico.
Sono previste anche sessioni di chirurgia in diretta, come si svolgono?
Sì, in questo momento per esempio si sta operando in diretta dalle nostre sale operatorie del Policlinico Gemelli, della Clinica Oculistica e anche dalle sale operatorie del Bambin Gesù a Palidoro, dall'oculistica di Palidoro. Sono stati effettuati già 10 interventi questa mattina di trapianto di cornea e questo pomeriggio ne saranno praticati ancora altri 10, quindi per un totale di 20 interventi di chirurgia in diretta che sono effettuati dai migliori chirurghi del settore di tutta Italia. Ci sono anche 5 ospiti stranieri appartenenti a un istituto estremamente prestigioso per quanto riguarda questo settore, il Wilmer Institute di Baltimora, della famosa Johns Hopkins University di Baltimora, è stata l'occasione per confrontarci con questi colleghi statunitensi molto molto importanti, e vi assicuro che questo confronto non è stato così negativo per quanto ci riguarda, ma anzi addirittura positivo per certe tecniche che ancora in America non si fanno perché non approvate dall'FDA, dal Food and Drug Administration, E per quanto riguarda la chirurgia lamellare, in cui, specie quella anteriore, in cui noi chirurghi italiani siamo stati un pochino più avanti per quanto riguarda i tempi rispetto ai colleghi statunitensi.
Professore, ci spiega come funziona la banca degli occhi?
Ma la banca degli occhi innanzitutto fa un'opera di divulgazione, di sensibilizzazione presso i potenziali donatori, e le banche degli occhi che funzionano molto molto bene appartengono a strutture, in Italia ce ne sono 12 al momento, io stesso ne ho fondato qualche anno fa, diversi anni fa ormai, all'Aquila, dove ero prima di essere chiamato qui al Gemelli, una banca degli occhi, centro di riferimento regionale per i trapianti di cornea nella regione Abruzzo, e poi ce ne sono altre 11 dislocate in Italia. Qui a Roma c'è la banca del San Giovanni Addolorata presso l'ospedale San Giovanni, quindi sensibilizzazione per le donazioni e individuazione di un coordinatore dei trapianti e individuazione di espiantatori delle cornee dopo che si sia ricevuto l'assenso dai familiari. La cornea viene prelevata per fortuna a cuore fermo e quindi non a cuore battente come per altri organi vascolarizzati, quindi ci sono molto meno remore dal punto di vista così etico per quanto riguarda la donazione del tessuto. A quel punto la cornea prelevata va in banca, viene processata, quindi si fa in modo che possa essere certificata come idonea al trapianto, sia dal punto di vista infettivologico, cioè immune da processi infettivi che possono essere trasmessi, sia idonea per quanto riguarda il patrimonio di queste cellule endoteliali, vi dicevo prima, e degli spessori e quant'altro che possono renderla idonea a una buona sopravvivenza nell'individuo ospite.
Professore, l'Italia è il primo paese europeo per la donazione di cornee. Io avevo intenzione di chiederle perché c'è un motivo, nel senso rispetto alla mancanza invece di altri organi e quindi conseguenti lunghe liste di attesa. Però lei mi ha già risposto dicendo che la donazione della cornea è post mortem in sostanza e quindi è più semplice.
Sì, ma c'è anche questa preeminenza è dovuta anche al fatto che abbiamo una grande tradizione che è partita da Mestre grazie al nostro presidente fondatore della nostra Società Italiana Trapianti di Cornea, la SITRAC, il professor Giovanni Rama, ormai deceduto qualche anno fa, che era il primario dell'ospedale di Mestre, il quale con l'aiuto di industriali, Coin in particolare, istituì la prima banca degli occhi in Italia. E quindi c'è una lunghissima tradizione che ha fatto sì che oggi il consorzio delle banche degli occhi europee sia presieduto proprio dal dottor Diego Ponfin, che è il direttore della banca degli occhi del Veneto di Mestre, e su questo esempio è venuta fuori una cultura che ha fatto sì che il trapianto di cornea oggi in Italia, finalmente dopo anni di oscurantismo, ma mi riferisco ormai da più di 30 anni fa per fortuna, dove i pazienti andavano all'estero, dove era molto più facile la registrazione, eccetera, sia ormai diventato un intervento di elezione programmabile, perché le corne hanno un metodo di conservazione a caldo in coltura che permette di conservarle anche per 15 giorni e quindi il trapianto di cornea non è più un intervento di urgenza in cui si grida al miracolo per trasmetterlo direttamente da donatore a ricevente, ma può essere programmato come un qualsiasi intervento di elezione.
Professore, la lasciamo tornare alle attività del Congresso Nazionale SITRAC, fra poco proprio la sua presenza come moderatore in sala operatoria. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie e buongiorno.
Era il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia e dell'Unità Operativa Oculistica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, presidente del Congresso della Società Italiana Trapianto di Cornea. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.